in te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove
Allora, noi stiamo, mi ricordo un amico che vive ancora ovviamente, veniva alle catechesi, adesso un po' più anziano, non ce la fa più, e con tutti quei discorsi che facevamo, no, sulla Bibbia, la storia della Chiesa, la modernità, il Concilio, e lui una volta o due mi aveva detto, ma sull'esistenza di Dio, no? Io ci ho pensato tante volte a sta roba qui, cioè sono come due amici che parlano per anni e anni di Dio e poi a un certo punto uno ha il coraggio di dire, ma Dio esiste? No. Cioè, sta roba qui è illuminante per capire chi è l'uomo moderno. Cioè lui per dire che Dio esiste ci pensa su tre volte. Allora, il discorso che noi stiamo facendo, se vi ricordate, è un po' questo di dire i limiti della nostra conoscenza di Dio, no? E per alcuni versi anche la nostra impossibilità a dire Dio, a conoscere Dio. E il piccolo inizio dell'altra volta si muoveva in questo senso, no? Dio non è quello che voi pensate. Per averlo detto, alcuni grandi uomini, compreso il nostro Gesù, hanno perso la vita. Siccome hanno detto che Dio non è così, no? Perché parlare di Dio è una faccenda molto complicata e persino pericolosa, da vari punti di vista. E quindi ci siamo chiesti, d'altra parte, come si fa a parlare di Dio? Noi non abbiamo altri mezzi che le nostre parole, le nostre immagini, e però siamo costretti continuamente a dire che tutte le parole che noi diciamo attorno a Dio e tutte le immagini che ci facciamo, Dio è sempre infinitamente al di là. No? E addirittura, appunto, prima ancora di parlare dei modi con cui noi parliamo di Dio, bisognerebbe chiedersi se esiste. Domanda, dicevamo, che sarebbe stata una bestemmia. Era assurdo pensare di porre questa domanda nella tradizione, nell'età della tradizione, dove Dio era l'architrave di tutto, era l'ovvio, il punto di partenza, no? E invece abbiamo visto che l'uomo moderno Questa domanda un po' alla volta è arrivata a porla esplicitamente e ha chiesto addirittura ai credenti di dire: dimostrate che Dio esiste. E loro hanno anche seguito, perché tutta l'impostazione un po' razionalistica della teologia moderna, della conoscenza di Dio, era una risposta a sta roba qui, perché appunto l'uomo moderno, esplorando il mondo e la vita stessa dell'uomo con la scienza, spiegando ciò che fino allora era inspiegabile, ha stanato in qualche maniera e ha fatto arretrare Dio dal mondo, no? Cioè i posti che Dio occupava, perché c'era l'ignoranza dell'uomo, perché l'uomo non c'era arrivato. Quando l'uomo arriva a conoscere Dio, Dio non è qui, no? E siccome poi ovviamente gli uomini della religione difendevano Dio, difendevano la religione, e tante volte l'hanno fatto anche chiudendo gli occhi sulla scienza, sul progresso, no? E quindi è nata anche tutta una lettura sospettosa del discorso attorno a Dio, e l'uomo moderno è arrivato poi a scavare in profondità il sospetto sui modi di parlare di Dio delle religioni, vedendovi addirittura una proiezione degli uomini, no? E allora il compito di dimostrare che Dio esiste, che addirittura è necessario all'uomo, che senza Dio appunto il mondo non si tiene e che l'uomo non si salva, è diventata in qualche maniera l'impresa del cattolicesimo moderno, no? E dimostrare comunque l'esistenza di Dio è diventato d'uso, dimostrarlo con la ragione, perché allora se si dimostra con la ragione tutti lo devono ammettere, capito? Beh, cercare di ragionare attorno a Dio non è inutile, tutt'altro, pulisce molte cose anche della religione. E comunque se uno ragiona bene, se ragiona onestamente, se ragiona in dialogo, se ragiona umilmente, la ragione tiene anche aperta la testa. Ma nessuna dimostrazione dell'esistenza di Dio, lo dicevamo l'altra volta, no? Ha mai convertito nessuno. Perché la ragione arriva al massimo a una causa, no? Un principio, al grande orologiaio di Voltaire, che magari serve a spiegare tutto. Ma è un'altra cosa la fede, no? La fede si ha solo in un amico che ti ama, che ti dà fiducia, no? E non possiamo amare uno che ti si impone per ragione. Possiamo amare solo colui che si rivolge alla nostra libertà e ci parla con amore. E d'altra parte, questa è l'ultima parte della riflessione che facevamo l'altra volta, d'altra parte tutto ciò che pure di bello la ragione scopre, perché resta la possibilità anche in un mondo scientifico di essere stupiti del mondo. Non è vero che il mondo è stato disincantato. Io credo che possa anche l'uomo moderno guardare incantato il mondo, no? Anzi, per alcune cose più lo conosciamo e più ci stupisce, più ci meraviglia, no? La misteriosa bellezza del mondo e soprattutto il mistero della bontà dell'uomo. Che l'uomo è straordinario, Ci riempie di ammirazione, di gratitudine spontaneamente, anche oggi vivendo appunto la vita di tutti i giorni, io credo che tante volte viene voglia di dire grazie a Dio, no? Poi però, brutalmente, succedono certe cose che ti mandano in crisi, no? Per esempio la terra brutalmente viene sconvolta e le vite travolte, la violenza abbrutisce i rapporti umani tutti i momenti, e poi le disgrazie, le malattie, gli handicap, le violenze sui bambini, loro che c'entrano, no? Diceva Dostoevsky, dice Camus, che c'entrano, la sofferenza degli innocenti, che c'entra. E quindi tutte le nostre conoscenze e spiegazioni, che sono estremamente preziose, anche sul male, perché le conoscenze ci servono a prevenire il male, anche a combatterlo, in tanti casi a vincerlo, però tutte le nostre conoscenze, spiegazioni e tecniche non spiegano, non giustificano le sofferenze, le vittime, i morti, le violenze, non dicono niente di Dio su queste faccende. Cioè, un Dio che spiega, o che spiegasse, appunto, a parte che non spiega, cioè, tante cose non è che a riferirsi a Dio vengono spiegate. Non è che Dio spiega il senso del male. Dico comunque, un Dio che spiega non serve a molto. E non serve nemmeno, accennavamo anche a questo aspetto, no? Non serve nemmeno colpevolizzare continuamente l'uomo, deprimerlo, accusarlo di tutte le disgrazie del mondo, di tutti i mali della terra, per far apparire appunto che ha la necessità di un Dio salvatore. Il peso del vivere è abbastanza pesante per farvi delle aggiunte. Se la grandezza di Dio si costruisce sulla miseria dell'uomo, se per giustificare Dio bisogna accusare l'uomo, se per salvare Dio bisogna perdere l'uomo, allora Dio non è quello che voi credete quando dite che è buono, che ama l'uomo, eccetera, eccetera. Il mistero del male resta e resterà intero, e la grandezza dell'uomo è di non accettarlo, è di combatterlo, di guarirlo se può, di sopportarlo e di patire quando non può. Per questo non c'è bisogno di un Dio che spiega. Semmai noi spereremmo in un Dio che si implica, in un Dio che stia al nostro fianco, che costituisca per noi un principio di umanità, appunto. Un Dio che ci desse il bicchiere d'acqua, hai capito, quando sei riarso, una fonte. Un Dio che sia vivo in noi, non che sia lì davanti a noi a spiegare, ma che ci dia ragioni di vivere, capito? Che soffra e muoia con noi, per noi, che porti con noi, per noi le sofferenze. E attraversi con noi e per noi la morte. E dobbiamo dunque, questa è la domanda con cui concludo questo discorso e apro quello sulla creazione, dobbiamo dunque tirare una riga sull'idea di Dio creatore. Cioè, posso accettare solo un Dio fraterno che cammina accanto a me, in me, che è un principio di umanità, appunto, l'idea di Dio creatore, lasciamo perdere a sto punto. Sapete che in tutte le religioni del mondo, in una forma o in un'altra, Dio è detto creatore del cielo e della terra. Ma secondo voi, agli uomini di oggi, un discorso così è comprensibile? Quando noi ascoltiamo queste parole, Dio creatore, immaginiamo che Egli ha concepito l'universo come un architetto concepisce una casa, o che fabbrica come un muratore fa su un muro, no? Ed è così, proprio così, che se lo rappresentavano gli uomini della tradizione. I primi libri della Bibbia, per esempio, raccontano la creazione del mondo come una storia che sarebbe iniziata 6.000 anni fa, partito il mondo 4.000 anni prima di Cristo, come dice la Bibbia, e che sarebbe durata quest'opera di creazione una settimana. Ora, noi tutti sappiamo che la storia del nostro universo è cominciata circa 14 miliardi di anni fa, quella del Sole e della Terra 5 miliardi circa, e quella della vita 1 miliardo di anni più tardi. E noi sappiamo che niente si è fatto in un momento, che l'energia e la materia si trasformano, che la vita e le specie animali sono evolute, che molte sono scomparse, compresi dei nostri cugini, fratelli, della specie Homo. No. Sappiamo anche che la storia degli uomini è sostenuta dalla ricerca della verità, della bellezza, ma è disseminata di morti, di civiltà intere che sono scomparse, di gente che si è mangiata la civiltà precedente come una fetta di polenta, no? Non soltanto è diventato difficile per l'uomo d'oggi pensare la creazione come inizio, ma non è più facile neanche pensarla come evoluzione, evoluzione con un senso, appunto. Perché il movimento invece del divenire del mondo e della storia appare caotico, avventuroso, pieno di ostacoli, attraversato da imprevisti, segnato da un'infinità di sofferenze, di violenze, di forme terribili di menomazioni, di vite umane che sono autentici calvari. Come pensare a Dio come a colui che dà l'esistenza, come l'organizzatore del mondo, come il Signore dell'universo? Alcuni sostengono l'idea che il cammino del mondo obbedisce a un piano intelligente, che ciò che a noi pare oggi incomprensibile si svelerà alla fine con la sua ragion d'essere. A quale fine? Quale fine per il mondo? Si rivelerà l'armonia dell'insieme malgrado i fallimenti, gli errori di percorso che sono come dei sottoprodotti inevitabili. Beh, a voi non passava per la mente quando queste immagini del maremoto del Giappone portava via quella cittadina intera? Gli uomini non si vedevano, erano tutti nelle case, quelli che si vedevano le case come delle robe di carta che andavano giù, e dentro c'erano gli uomini, quegli uomini lì. No, non so, ma no, non è che tocchi a me rispondere, ossia, però sto ponendo le cose così, perché appunto quando l'uomo poi vede quelle cose lì, le vede così, è dura dopo dire credo in Dio creatore, cioè cosa ci mette dentro in quella roba lì? E perché poi noi dopo mezz'ora ci dimentichiamo, siamo lì a parlare di altro, no? E quindi va dentro. Quindi questi discorsi che sì, c'è il male, ma poi alla fine c'è una, in fondo il male sarebbe la condizione di un bene futuro, no? Altri sottolineano che se il mondo non è compiuto è perché l'uomo possa partecipare alla sua costruzione, cioè tutto sarebbe stato pensato perché l'uomo sia al culmine dell'evoluzione, se ne faccia carico con la sua intelligenza. Ma voi pensate che l'uomo riesca a far meglio di Dio in questa impresa? Ma noi siamo dei fuscelli. Vengono tirati via in pochi giorni, no? E come accettare l'idea di un Dio creatore che metterebbe in conto delle vittime, che passerebbe sopra i dolori, alle vite lacerate, alle lacrime, al sangue, perché la cosa deve andare avanti, il piano deve riuscire, no? Tra l'altro, questa roba qui, quest'idea appunto del senso progressivo della storia provvidenziale, sapete che ci sono degli uomini che ne hanno approfittato e come, no? Quest'idea che Dio realizza il suo piano anche a prezzo delle sofferenze di esseri che non hanno chiesto di esistere, per esempio, è un'idea pericolosa dei filosofi, dei capi di Stato, l'hanno fatta propria e hanno pensato e continuano a pensare che la felicità futura dei loro popoli o di una classe sociale o delle generazioni future può esigere il sacrificio di innumerevoli vite umane. L'abbiamo visto il secolo scorso, delle eliminazioni di milioni di persone, no? Per una causa. È stata la logica dei totalitarismi del XX secolo, ma è nel piccolo la logica anche dei kamikaze, dei terroristi, no? Si può ammazzare un po' di gente anche ignara, innocente, per la causa, no? Cioè tutti pensano che la riuscita della loro causa giustifica i massacri, il dolore di tante persone, le sofferenze. I morti necessari sono il prezzo da pagare per il successo del loro piano. Nell'età della tradizione, Dio era creatore perché spiegava tutto. Ma oggi per moltissimi uomini non spiega più niente. Molti di noi non riescono più a comprendere cosa significa Dio creatore. Non è più una rappresentazione sensata che parla. Ma allora conviene rinunciare a tutto ciò che voleva dire creazione nel nostro catechismo, nella nostra maniera tradizionale. No, bisogna solo essere più modesti. Di per sé, quest'idea contiene molte cose importanti per noi poverini, che sarebbe importante capire, rispettare, no? Non mettendoci lì a fare i bambini che vogliamo la spiegazione di tutto, se no non giochiamo noi. Facciamo quello che vogliamo. Quando vi dico due o tre, per quelle pochissime cose che capisco, due o tre cose che nel mantenere l'idea di creazione sono feconde, appunto. Quando gli autori della Bibbia hanno raccontato la creazione, si trovavano nella deportazione a Babilonia, l'attuale Iraq. Là essi erano venuti a conoscenza di questi racconti stupendi, leggendari, che parlavano dell'origine del mondo, attribuita a divinità e a forze celesti. Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto questi qui? Hanno corretto questi racconti. Nella misura in cui non rispondevano alla loro fede nel Dio, in Yahweh appunto, nel Dio del monoteismo giudaico. E quindi hanno affermato con forza che il mondo non è un giocattolo nelle mani di divinità che si mettono a giochicchiare con gli uomini. E che il mondo non era sottomesso a un destino o una fatalità. C'è la desacralizzazione del mondo, la purificazione dell'idea di Dio, l'innalzamento del senso della trascendenza nell'uomo e quindi della dignità dell'uomo, garantita dall'unicità di tutti questi lavori qui, che ha lavorato poi nel giudaismo, nel cristianesimo, in Occidente. L'hanno fatto proprio lavorando sull'idea non ingenua di creazione, no? Tutto questo conserva un valore enorme in un'epoca come la nostra, che è per un verso grossolanamente credulona. E per fare un esempio, per esempio, se ne sbaffa di porre il problema di Dio. In realtà l'uomo moderno scientifico è un credulone. E per un altro verso c'è una concezione quasi fatalista, cinica. Caso e necessità, appunto. Seconda roba. Vedete, sono cose semplicissime, proprio semplicissime. Bisogna solo pulire un pochettino i pensieri e le parole. Non bisogna pretendere di spiegare. Bisogna pulire quello che diciamo noi e facciamo noi. Seconda roba che si può trarre dal fatto che è utile tenere l'idea di creazione. La creazione dice che il mondo non è appunto assurdo, può ricevere un senso, ma tocca a te, tocca a noi che siamo dotati di coscienza dargli un senso. Quindi quando noi diciamo creazione, indichiamo lo spazio di un'azione modesta ma decisiva, responsabile dell'uomo sulla terra. Lo so, è in atto oggi la creazione, dipende. Se noi salviamo il mondo, se noi con i nostri comportamenti riusciamo a salvare il mondo da quest'epoca che mangia tutto, e la creazione continua. Cioè, guardate che sono cose di una radicale semplicità, ma terza cosa, le dico così, non c'è un ordine, ma la fecondità del credere nella creazione, nell'affermare la creazione, appunto, è che l'idea di creazione pone anche una differenza radicale tra Dio e il mondo, il che vuol dire che Dio non si confonde con la natura. E l'uomo che fa parte della natura non è Dio. Questa è in qualche modo una barriera di sicurezza. Ci proibisce di creare Dio secondo la nostra immaginazione, a nostro servizio, a nostra utilità. E ci impedisce di farci Dio o di considerare come Dio un altro uomo. Altro frutto della desacralizzazione. È così facile soccombere al culto della personalità, appunto, o alla manipolazione dei consensi, delle immagini. C'è tra l'uomo e Dio una differenza fondamentale che permette all'uomo di esistere come uomo e di giocare seriamente una relazione con Dio. Siccome sono diversi, Dio e l'uomo, possono parlarsi, possono cercare di legarsi in amicizia, no? Ancora, l'idea di creazione ricorda all'uomo che egli non è il proprietario della terra e che le ricchezze della terra sono destinate a tutti, soprattutto quando si tratta di ciò che è essenziale, l'acqua, l'aria, la terra, le sorgenti di energia. Sai, il discorso sociale della Chiesa queste cose le ripete, ma i cattolici le ripetono come fossero robe morte, sono morte. Perché i cattolici hanno sposato un'altra filosofia della creazione. La sobrietà, faccio una battuta, la sobrietà non è soltanto un'aggiuntina di quaresima, un'aggiuntina di stile migliore, è una provocazione, una rilettura dei testi della creazione. Cioè noi abbiamo letto i testi della creazione in situazione di povertà, di sviluppo, in cui si trattava di moltiplicare i beni, di sfruttare la terra. Quindi crescete, moltiplicatevi, dominate la terra. Abbiamo fatto sugli stabilimenti, le macchine, le finanziarie. La sobrietà ci ricorda che in realtà il principio fondamentale del governare la terra, dell'adorare Dio, del dare culto a Dio, era di mantenere un rapporto dolce con la terra, non dominativo. Addirittura all'inizio neanche gli animali dovevamo mangiare. E quindi la sobrietà diventa un principio di rilettura teologico dell'epoca storica e quindi del mondo. E quindi un invito a rivedere la fede nella creazione in rapporto alle urgenze dell'epoca, no? Non è un capitoletto della dottrina sociale, che ve ne faccio tanto. Ma cos'è la dottrina sociale nella cultura attuale? È una roba è una roba clericale, da... Teniamo presente che quando gli uomini moderni hanno congedato Dio, hanno detto che a Dio si poteva lasciar star di pensare, no? Si sono comportati come dei pirati, saccheggiando i popoli, devastando le foreste e le risorse naturali a loro profitto. Questi sono i giardinieri. Si potrebbe aggiungere, altro che vendere la teologia della creazione, dobbiamo rifarla, dobbiamo ridirla con parole oneste, non magiche, capito? Con parole storiche, con parole di libertà, di responsabilità, appunto. Si potrebbe aggiungere che nella Bibbia la creazione è un atto di parola, una parola che chiama l'uomo, una parola che nomina, quindi il senso delle cose, una parola che costruisce relazioni, alleanze. E per fare solo un esempio, il fatto che la creazione è atto di parola dovrebbe ricordarci, per esempio, che si possono sì fare i figli come si fa l'amore, ma che non si può crearli se non con parole e se non con parole d'amore. Adesso attorno a tutte ste robe che noi in provetta, che noi programmando, che noi smontando l'elica del DNA, poi potremo combinare. Non appunto che scioccamente dice no, quelle robe lì no, perché no. Però se uno dimentica che la creazione è atto di parola, distrugge la creazione. Finisce. Tanto in campi decisivi come questi. Quindi la fabbricazione della vita è affare di sesso, ma un essere umano trova la sua origine in parole che lo chiamano a vivere e a legarsi, ad amare appunto, no? Infine, mantenere un Dio creatore anche quando non si comprende ciò che questo vuol dire. E però appunto, intanto si capiscono tante cose di che cosa questo vuol dire per noi, di che cosa noi dobbiamo cercare di capire. E che diventa invece pericoloso se non cerchiamo Dio in queste cose, perché l'uomo finisce di dire facciamo quel che vogliamo, facciamo quel che riusciamo, capito? Mantenere un Dio creatore anche quando non si comprende ciò che questo vuol dire è credere che Dio porta la sollecitudine del mondo. È Lui che con noi dà un senso a ciò che non ne ha, rendendosi presente al mondo e ingaggiando se stesso nella storia umana. Cioè noi dobbiamo uscire da quell'idea per cui Dio, Lui può tutto, sa tutto, sta osservando da fuori cosa facciamo noi, ma no, Dio è implicato completamente nella libertà dell'uomo. Non so, ma bisogna imparare a dire sta piangendo per le cose che facciamo, è in ansia per come il mondo magari sta andando, sta implorando gli uomini che si accorgano, che facciano qualcosa, hai capito? La creazione è l'altro nome della sua presenza, del suo amore impegnato perché niente sia perduto di ogni esistenza umana. Certo, non è più un Dio che si prega per la pioggia o per il bel tempo, no? O per impedire alluvioni o terremoti, per far andare bene gli esami o per vincere una partita, no? Anche se questo non vuol dire appunto, siccome ste robe appartengono a me, anche ste robe possono avere un senso. Non vuol dire che le preghiere, i pellegrinaggi, i ceri accesi nelle chiese non valgano niente. Dicono la nostra speranza e il nostro grazie a questo Dio che non agisce però come un mago, ma che vuole accompagnarci perché noi siamo più umani in tutto ciò che viviamo, in tutto ciò che facciamo. Serve a noi, i gesti di religione servono a noi, perché Dio possa rivolgerci la parola, perché Dio possa suscitare la nostra risposta, la nostra umanità, hai capito, no? In questo senso credo che capirete anche qualche battuta un po' violenta ogni tanto contro una religiosità che aspetta solo i miracoli e intanto non si accorge cosa sta succedendo nel mondo. Una presa in giro, no, se è così. Che cosa concludere da questo brevissimo giro di orizzonte sulla questione di Dio per come così si pone all'uomo moderno? Vi dico alcune cose per le quali noi non possiamo più credere in questa maniera. Noi non possiamo più accettare che ci parlino di Dio con parole e immagini che sarebbero valide per tutti i tempi e per tutte le culture. Noi abbiamo di Dio solo rappresentazioni limitate, vere, certo. E per questo il dialogo è essenziale alla fede. E vi dirò anche, non solo il dialogo tra noi per dire se abbiamo detto la parola dogmaticamente giusta, ma proprio il dialogo con tutti i figli di Dio, con tutti, perché il criterio poi per dire quali rappresentazioni di Dio sono meno false, quali discorsi su Dio sono più giusti, il criterio ultimo, alla fine, è quello di dire come trattano l'uomo, come trattano l'umanità dell'uomo. E questo tante volte lo posso imparare proprio da chi non sa niente dei tuoi discorsi, ma si sta prendendo cura in una certa maniera dell'uomo. Il che non vuol dire appunto che poi io non debba ascoltare il vescovo, il parroco, le catechesi, i libri teologici, certo, certo, ci mancherebbe, ma lì dentro devo continuamente far arrivare dentro l'aria della storia, delle persone che incontro, della vita, no? Seconda roba, bisogna stare molto attenti. Diciamo pure, non possiamo accettare che Dio sia utilizzato dai poteri politici per ragioni di Stato e neanche confiscati questi discorsi da uomini di religione per acquisire potere, o utilizzati in qualsiasi modo per fini contrari alla giustizia, alla libertà e alla fraternità umana, fosse pure per dire la verità, virgolette. Non so, ma Dio è per tutti. E per essere sicuri che sia per tutti, bisogna che sia anzitutto dalla parte dei dimenticati della storia, dei poveri di ogni tipo, dei sofferenti di ogni sofferenza. Bisogna, questo appunto è in qualche maniera il rovesciamento a cui la modernità ha costretto la religione. Bisogna che egli sia in basso, nel più in basso, l'imbasso. Lo si prova quando si è nel basso della scala sociale e l'orizzonte è chiuso, quando ci si trova sbattuti in una povertà umiliante, quando ci sono dolori che non mollano, quando non si hanno più le stesse facoltà mentali, quando si va a finire in prigione, quando il morale va a zero, quando ci si sente completamente stranieri. Bisogna in qualche maniera che Dio possa sorgere di lì, cioè che Dio sia in grado di dare speranza da lì, dall'ultimo degli ultimi, no? L'imbasso dell'imbasso. Bisogna che Dio riesca a porsi in quella tristezza di essere lì senza ragion d'essere, senza che nessuno ti dia delle ragioni di essere. Terzo, questo mi pare l'abbiamo detto insistentemente, non possiamo più affidarci a un Dio la cui esistenza si presenterebbe come dimostrata dalla ragione. Non ci tocca. Questo non significa che sia contrario alla ragione aver fede in Dio, anzi la ragione può essere molto valorizzata da questa, ma la fede in Dio è tutt'altra cosa che ragionare. E dunque noi non possiamo più credere al grande ordinatore dell'universo che spiegherebbe qualsiasi cosa, o peggio, che giustificherebbe la disgrazia, la sofferenza, il male come condizione di un bene ulteriore e più grande. Noi non possiamo credere più a un Dio costruito al rovescio dell'uomo, che sarebbe tanto più grande quanto più l'uomo è piccolo, tanto più potente quanto più l'uomo è debole, tanto più impermeabile alla sofferenza quanto più l'uomo è inabissato nel dolore. Insomma, di un Dio che avrebbe bisogno delle defiance dell'uomo per imporsi a lui, della disperazione dell'uomo per insinuarsi in lui, come necessario. Noi non dobbiamo negare le nostre colpe. Sappiamo che il nostro cuore è incline al male. Riconosciamo tutto ciò che c'è di disumano o di non ancora umano in noi. Ma per il rispetto e l'amore che abbiamo per Dio, che vogliamo avere per Dio, non vogliamo un Dio che ne approfitta. Infine, io questo lo so che si può star male anche a dire queste cose, ma io credo di essere convinto, credo che noi anche siamo convinti che non torneremo indietro. Noi non saremo più degli uomini religiosi, cioè delle persone per le quali il mondo, la società, la morale, la vita dell'uomo non si reggerebbe senza religione. Molte rappresentazioni religiose tradizionali sono diventate per noi oscure, ostacoli sulla via di Dio. Dio non è, per esempio, onnipotente, non può forzare la nostra libertà. Se lo potesse, avrebbe dovuto fermare i treni della deportazione, le mani dei carnefici ad Auschwitz, lo sgancio delle bombe Hiroshima, gli innumerevoli massacri quotidiani dell'umanità. Dio non sa tutto, non può anticipare le scelte della nostra libertà e fare la storia prima che la facciamo noi, no? Dio rispetta la libertà dell'uomo e anche la sua ragione e la sua intelligenza. Non vive in un'eternità che lo metterebbe a parte del tempo, né in un cielo che lo renderebbe estraneo al mondo, alla terra. Se fosse così, per noi non esisterebbe. Non arriverebbe a noi. Dio non è un puro spirito che si opporrebbe alla materia e alla carne dell'uomo. Se fosse così, noi non potremmo conoscerlo, né incontrarlo, né amarlo. Perché per parlarci deve assumere il linguaggio degli uomini, per svelarsi deve prendere figura umana, per amarci deve manifestare degli affetti. Molti non credono più in Dio, ma credono nell'uomo. Si può credere nell'uomo senza credere in Dio. Ma non si può credere in Dio senza credere nell'uomo. Molti non sperano più niente da Dio, ma sperano nell'uomo. Si può sperare nell'uomo senza sperare in Dio, ma non si può sperare in Dio senza sperare nell'uomo. Molti non riescono ad amare Dio, ma cercano di amare gli uomini. Ma per quelli che pongono la loro fiducia in Dio, amare gli uomini e amare Dio è la stessa cosa. Disfarsi delle vecchie rappresentazioni di Dio, appunto, no? Vorrebbe dire pensare tutto il contrario di Lui. Per esempio, pensare semplicemente che Egli è debolezza e sofferenza, è nell'impotenza totale, consegnato agli uomini, perso appunto. Non bisogna oggi pensare Dio dicendo il contrario di ciò che si diceva ieri, bisogna pensarlo diversamente. Come?
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Oddio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te a sé te l'anima mia. La mia carne.
Oddio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne.
Ti cerco come terra arida, anelo a te come a una fonte, così nel tempio ti ho cercato.
O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne.
Le labbra mie daranno lode a te per la tua grazia infinita. Così benedirò il tuo nome, a te alzerò le mie mani.
O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne.
Nel mio giaciglio ti ricordo, ripenso a te nelle mie veglie, per te esulterò di gioia all'ombra delle tue ali.
O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.